dal momento che tutti voi partecipate all'Eucaristia Domenicale e si tratta di valorizzarla. In fondo, quello che stiamo facendo quest'anno è una catechesi eucaristica in luce coniugale. Perché da una parte possiate scoprire sempre di più la centralità dell'Eucaristia nella vostra vita. E soprattutto possiate beneficare sempre di più dell'efficacia dell'Eucaristia nella vostra vita coniugale. L'Eucaristia genera l'incontro con Gesù, perché in fondo è con questo incontro con Gesù che gli sposi sono resi capaci di superare le divisioni, conseguenza del peccato, la superficialità, altra conseguenza del peccato, perché noi siamo capaci di superficializzare anche le cose più grandi che esistono. E superficializzare vuol dire viverle abitudinariamente, detto superficialità, che poi genera anche l'abitudinarietà alle cose grandi. Pensate, abituarsi a vivere il matrimonio è spaventoso, perché il matrimonio dovrebbe essere vissuto come novità ogni giorno, perché essendo un dono di Dio è una realtà inesauribile, una realtà che dovrebbe avere la dimensione della novità sempre. Scoprire la novità di essere dono, reciproco, nuovo, ogni giorno. È la capacità della persona umana. Avete capito? Qual è il pericolo? L'abitudinarietà, la superficialità. E poi praticamente ancora l'incontro con Gesù che avviene nell'Eucaristia permette alla coppia di compiere un cammino di conversione, perché noi capiamo di essere fragili, tutti sentiamo di avere dei limiti grandi. Sentiremo oggi la parola, no, svegliatevi, vigilate, state attenti, che è sinonimo di convertitevi. Prendete, no, l'occasione e l'opportunità di aprirvi a Dio per chiedere la grazia di essere migliori, di diventare migliori nel vostro rapporto, nel rapporto in famiglia e nel rapporto con gli altri, nella comunità. Premessa, e dopo praticamente lo sviluppo. Quando la Chiesa celebra l'Eucaristia, questa celebrazione si inserisce nel solco biblico della memoria. E qui devo sottolineare un momento: si inserisce nel solco biblico della memoria. Io voglio che voi, ecco, comprendiate il significato biblico di memoria, che non è il significato culturale di memoria. Faccio l'esemplificazione: una statua può essere memoria di un personaggio, una fotografia può essere memoria, ricordo di una persona. Non è questo il significato biblico di memoria, ma è che l'evento avvenuto 20 secoli fa, supremo dell'amore di Dio, che è la morte e la risurrezione di Cristo, viene rivissuto, rinnovato oggi attraverso la memoria dell'Eucaristia. Per cui l'Eucaristia è la memoria nell'oggi di un evento avvenuto 20 secoli fa, che è l'amore infinito di Cristo per noi, realizzato nel dono sulla croce e nella risurrezione. Non so se voi avete letto con attenzione Marco, perché in Marco, ed è il testo dell'avvento di quest'anno, se voi leggete Marco attentamente, ha un'attenzione sua tutta particolare, che quando Gesù fa un miracolo o compie un atto straordinario, nello stesso tempo si preoccupa che non venga divulgato. E quindi dice: non ditelo a nessuno, non fate confusione, tacete. Gli esegeti si sono chiesti: qual è il motivo che Marco ha per poter mettere questa esigenza di nascondimento, di silenzio, di prudenza. Ecco, il fatto è che Marco voleva che il miracolo straordinario che doveva praticamente colpire ogni credente e che doveva essere la luce che illuminava ogni credente era la morte e la risurrezione di Cristo. Quello è il grande miracolo. Allora provate a pensare, nelle nostre chiese avviene un miracolo ogni giorno e noi forse non ci accorgiamo. Andiamo in cerca di miracoli in giro per il mondo. Pensate, no? Che errori che compiamo di valutazione, perché dopo a girare ci distraiamo, hai capito? Invece se avessimo la vera percezione che il miracolo grande, straordinario, la luce proprio folgorante che ci può praticamente illuminare e cambiare, e questa memoria umile di Cristo che la Chiesa celebra quotidianamente per far presente l'evento in mezzo a noi della morte e della risurrezione di Cristo per la nostra salvezza e per la vita eterna. Perciò l'Eucaristia è sacrificio di Cristo, non solo, è della Chiesa, è nella Chiesa della coppia degli sposi che vengono resi anche loro con Cristo, offerta viva, gradita al Padre. Ecco, questa è la preghiera della terza eucaristica, terza preghiera eucaristica, per fare capire che Dio non vuole realizzare nulla senza la nostra partecipazione. Pensate che Paolo l'ha detto questo e ci ha fatto anche stupire nel dir questo, che Gesù non ha voluto completare attraverso la sua morte e la sua sofferenza la redenzione dell'umanità, per lasciare anche un posto per noi, perché anche noi aggiungessimo le nostre sofferenze, le nostre pene, anche le nostre gioie, perché la morte di Cristo e le sue sofferenze fossero complete. Pensate che dignità grande che abbiamo. Pensate come il Padre ci vuole anche nell'evento più grande, più straordinario, no? Coinvolgere e compartecipare. Quindi, vedete, non solo nella memoria che fa l'evento di Cristo presente, è la Chiesa che deve praticamente unirsi profondamente per poter completare questo evento di salvezza, ma anche tutti i presenti che credono in Cristo. E fra questi presenti, ecco, io singolarmente sottolineo la realtà della coppia. Anche gli sposi che partecipano all'Eucaristia sanno che devono unirsi alla sofferenza di Cristo offrendo tutto se stessi, pene, gioie, difficoltà, dubbi, incertezze, perché nulla sia perduto, ma tutto sia praticamente rivolto verso la salvezza. Allora tutto viene valorizzato. Un superamento egoistico praticamente viene valorizzato, capito? Un uscire da se stessi viene valorizzato. La sorocca d'ere io, non so, una parola di bontà che ho detto, mentre potevo dire una parola acida, una parola forte, sarà perduta? No, perché domenica nell'Eucaristia sarà unita all'evento salvifico di Cristo Gesù. Ecco dove noi troviamo praticamente il riferimento anche di valorizzare ogni piccolo superamento di noi per salvare, per fortificare l'amore, la comunione e la relazione. Prima parte, l'Eucaristia genera l'incontro con Gesù. E allora praticamente se c'è un momento in cui le parole di Gesù hanno un vero significato, è proprio il momento della celebrazione dell'Eucaristia. Io sono la via, la verità e la vita. Chi ha fame, venga da me, perché io lo sazierò. Io ho un'acqua che se tu la chiederesti, io te la donerò e non avrai più sete in eterno. io sono il pane della vita. Se tu mangi di questo pane, non morirai in eterno. Ecco, diventano vere queste espressioni. Io sono umile e mite. Anche queste espressioni, ecco, ci possono sconcertare, ma però sono grandiose. Perché mi chiedeva un ragazzo ieri sera, l'umiltà non è un pericolo che con il tempo io svaluti me stesso. No, l'umiltà non è mai uno svalutare se stesso, ma l'umiltà è alla base di un amore autentico, perché l'umiltà permette all'amore di aprirsi, perché l'umiltà permette all'amore di chinarsi dinanzi all'altro, perché l'umiltà permette di dare la priorità all'altro che a se stesso. Invece vedi, quello che fa danno è il disprezzo di se stesso, è sentirsi disprezzati, oppure praticamente nutrire disprezzo verso se stessi. Questo è cammino alla morte. Per cui nel matrimonio non disprezzatevi mai, perché compite un omicidio spirituale. Il marito che disprezza la moglie la uccide spiritualmente, psichicamente, o la moglie che disprezza il marito, terribile, e praticamente inferirgli un dolore intimo spaventoso. È il senso della perdita della propria personalità, della propria dignità. Così non umiliate neppure i vostri figli. Gesù, quando fu umiliato, ha reagito. Quando il soldato lo ha schiaffeggiato, non ha mica taciuto, e ha detto: che male ho fatto perché tu mi abbia schiaffeggiato. Gesù non ha accettato mai di essere umiliato. Per cui nel grande cantico degli Efesini, quando c'è l'espressione "e si umiliò fino alla morte di croce", io l'ho cancellato quel "si umiliò", perché mi dà fastidio, perché non si può mai umiliarsi per amore. Ma si abbassò fino alla morte di croce. Diverso il linguaggio. Abbassarsi è praticamente un termine evangelico, 13° capitolo di Giovanni, che quando Gesù ha voluto lavare i piedi agli apostoli, perché ogni piccolo servizio reciproco diventi espressione di amore, rivelazione, luminosità, si è abbassato, è diventato il più piccolo, si è fatto il più piccolo. Ecco per cui l'umiltà è grande. Nell'Eucarestia gli sposi contemplano Gesù con infinito stupore e lo offrono al Padre per la loro salvezza e per quella del mondo, e si uniscono loro stessi a questa offerta per loro e per il mondo, e adorano Cristo Gesù. Vedete? E allora capiscono che il nucleo essenziale della fede è Gesù che si fa pane spezzato. Se voi mi chiedete qual è il nocciolo della fede, è Gesù che si fa pane spezzato, che si fa dono offerto. Ecco, praticamente il nocciolo della fede. E poi, se volete ancora allargare questo nocciolo della fede, è Gesù che si fa condivisione, dicendo: vi ho donato tutto, consumatum est. Questo è tutto il nocciolo della fede. È qui che noi dobbiamo misurarci quotidianamente, e gli sposi devono misurarsi quotidianamente, perché la loro vita possa diventare una continuazione dell'atto eucaristico. Perché l'Eucaristia non può chiudersi nella celebrazione, ma l'Eucaristia deve poi infiorire, deve poi illuminare tutta la quotidianità, perché la vita degli sposi deve tendere ad essere un dono reciproco e una condivisione reciproca. Ecco, Gesù perciò si fa pane per chi ha fame di eternità, per chi ha fame di trascendenza, per chi ha fame di vita, avete capito? Per chi ha fame di amore, si fa pane, si fa nutrimento. Dir pane vuol dire farsi nutrimento. Cristo si fa pane perché sa, per chi sa di essere peccatore. Cosa vuol dire farsi pane per chi sa di essere peccatore? Si fa sostegno, si fa buon samaritano, si fa colui che si curva con un cuore tenero per lasciarsi penetrare dalla sofferenza del fratello che è nel disagio, nel peccato. Ancora Cristo si fa pane per chi sperimenta di non potersi salvare da se stesso. E allora si fa praticamente vincastro, perché noi possiamo aggrapparci. Si fa ancora, perché noi possiamo salvarci. Si fa vita eterna, perché noi possiamo praticamente averne la pienezza. Allora leggiamo in luce coniugale praticamente queste espressioni, perché se Gesù si fa pane, anche i coniugi si fanno pane reciproco per dare certezza, per dare serenità, per dare pace, per far capire al coniuge che non è solo. Anche i coniugi si fanno pane per chi sa di essere fragile, per chi sa di essere nella situazione di povertà, perché allora il coniuge allunga la mano, perché allora il coniuge dà speranza, perché il coniuge allora dirà all'altro: ce la farai, perché io sarò con te, non ti abbandonerò mai. E ancora praticamente il coniuge si fa pane per l'altro che sperimenta di non potersi salvare da solo, ma anche perché, vedete, si fa pane perché l'altro sperimenta di non poter crescere da solo, per cui diventa naturale esprimere a Dio il grazie di avermi dato il coniuge, perché mi hai liberato così dal pericolo della solitudine. Grazie Dio del coniuge, perché così mi hai liberato dal pericolo della solitudine. Gli sposi accolgono questo pane che è Cristo, per poter diventare poi a loro volta pane reciprocamente. Accolgono questo pane in cui era chiuso tutto il loro bene spirituale. Gesù, ancora velocemente per passare alla seconda parte, nell'Eucaristia conferma a sé, unisce a sé chi si nutre di lui. Ecco, allora pensate come è vicino il matrimonio al mistero dell'Eucaristia. L'ho sottolineato molte volte che la grazia dell'Eucaristia ha lo stesso fine della grazia del matrimonio, perché la grazia dell'Eucaristia è quella di unire a Cristo, di assimilare a Cristo. La grazia praticamente del matrimonio è quella di unire, di formare di due un solo corpo, una sola realtà personale. Allora vedete, nell'Eucaristia Gesù conferma, unisce a sé chi si nutre di sé, chi si nutre di lui, meglio. Sentite le parole di San Giovanni al capitolo 6, versetto 26. Chi mangia la mia carne dimora in me e io dimoro in lui. Colui che mangia di me vivrà per me e io vivrò per lui. Vedete che assimilazione profonda, da poter dire insieme: non siamo noi più che viviamo, ma in noi vive Cristo Gesù. San Paolo. Ma leggete adesso in luce coniugale, no? Questo: ma se Cristo vi assimila a lui, vi assimila anche a voi due. Per cui voi potete ripetere queste stesse parole: se io dimoro in te e tu dimori in me, formiamo una sola carne, formiamo una sola personalità coniugale. Per cui la novità che porta nella vita degli sposi l'Eucaristia è, prima di tutto, essere creature nuove. Cosa vuol dire essere creature nuove? Creature che non vivono più per se stesse, ma vivono per Gesù, in Lui, per Dio e come dono reciproco fra di loro, come dono ai loro figli, come dono ai loro fratelli. Ecco la novità di vita. Quando noi percepiamo che siamo coinvolti in una novità di vita, quando capiamo di non poter più vivere per noi stessi, ma in Gesù per Dio, e in Dio per voi due, e poi per i vostri figli, e poi per i vostri fratelli, perché il cerchio si amplia e diventa sempre più grande. E ancora, vedete, l'Eucaristia pone i segni di una novità nella vita dei coniugi, che li rende capaci di costruire un rapporto nuovo. Un rapporto nuovo che richiede sempre impegno, che richiede sempre praticamente, e con la conversione, che vedremo brevemente dopo. Vedete, un rapporto nuovo che è impregnato, compenetrato di giustizia. E voi sapete che il termine biblico di giustizia è sinonimo di misericordia, perché per Dio è giusto chi è misericordioso. Perché per Dio è giusto chi è capace di perdonare. Ecco il senso di giustizia profondo. Perché la nostra giustizia, nel nostro termine, ha più un significato di divisione che di unità. Perché dare all'altro ciò che merita vuol dire adesso sei a posto e puoi anche andartene. Avete capito? E il dare quello che merita l'altro potrebbe anche l'altro meritare il castigo, capito? Potrebbe meritare anche la condanna. La misericordia non condanna mai, la misericordia non castiga mai, la misericordia tende alla salvezza. Per cui la giustizia biblica che noi dobbiamo praticamente vivere è cercare in tutti i modi di salvarla, la pace. Ecco, vedete, il rapporto nuovo è il rapporto compenetrato di pace. Noi due ci impegniamo a favorire la pace tra di noi, non le contese, non le incomprensioni, che quelle fanno male, quelle non costruiscono, quelle demoliscono, credete. Ma ciò che costruisce è il cercare, anche se costa, anche se sacrificio, la pace. E con la pace si sta bene anche in un piccolo ambiente, una piccola casa, avete capito? Non abbiamo bisogno di tante cose quando c'è la pace, perché con la pace abbiamo il tesoro più profondo che possiamo desiderare. Perché la pace fa vivere, la discordia crea tensione e morte. La solidarietà. Ecco, una coppia nuova, quali valori genera? Quali valori mette in atto? No? La solidarietà, l'un per l'altro, in tutto e sempre. È una conquista che l'Eucaristia vi permetterà sempre di rinnovare, sempre praticamente di ricomprendere, di riapprofondire. Seconda parte. L'Eucaristia fa superare le divisioni, la superficialità, e permette un cammino di conversione. Veloce. Fa superare le divisioni. Perché l'Eucaristia, come afferma San Agostino, e sacramento di bontà, segno di unità, vincolo di carità. Vedete, queste espressioni dicono che non c'è più divisione, perché se è sacramento di bontà, segno di unità, vincolo di carità, allora c'è solo la comunione e l'unità. Gesù, dopo aver comandato di prendere e mangiare il suo corpo e di bere il suo sangue, ha detto: fate questo in memoria di me. Però tenete presente che non ci invita solo a ripetere il gesto della cena come memoria dell'evento della sua morte, della sua risurrezione, ma anche di fare quello che lui ha fatto, di essere reciprocamente pane spezzato e vino versato. Quando sentite queste parole che concludono la seconda formula consacratoria, fate questo in memoria di me, non dovete solo capirlo che dobbiamo rinnovare la cena, la memoria della cena, sempre, ogni giorno, ma con particolare solennità la domenica, giorno del Signore, ma che anche la nostra vita deve praticamente diventare pane spezzato e vino versato. Allora dobbiamo cogliere il significato pedagogico subito di questo fate questo in memoria di me. Per cui la moglie è eucaristia quando si fa dono e si fa servizio al marito, e il marito è eucaristia quando si fa dono e si fa servizio alla moglie, e i genitori sono eucaristia quando si fanno praticamente dono e servizio ai propri figli. Perciò gli sposi devono essere pronti a superare ogni preconcetto, ogni esclusione, ogni divisione, per vivere una profonda intesa fraterna, come si chiede agli umili discepoli di Cristo, una profonda unione fraterna. È meglio essere poveri ma uniti fraternamente, è meglio cedere piuttosto di non essere uniti fraternamente. Avete capito? Aiuta gli sposi a vedere ed amare il coniuge come lo vede e lo ama Dio. E anche questo è tanto grande, no? Come io devo vedere e come devo io amare il coniuge? C'è un punto di riferimento? Sì, come lo vede e come lo ama Dio. Ecco perché Gesù ha potuto dire: vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Secondo, superare la superficialità. Ho cercato in San Tommaso d'Aquino, sul libro delle virtù, libro, perché sono 10 volumi, se volete leggere, no, tutto il trattato delle virtù di San Tommaso d'Aquino sono 10 volumi. Perché le ha sviscerate tutte con la capacità di una mente straordinaria, quella di San Tommaso d'Aquino, che è morto 60 anni e ha lasciato 200 volumi di opere. Io non so come abbiano fatto, poi scritte a mano tutte, perché non si tratta che ci fosse il computer, avete capito? Come menti che sono state benedette, senza dubbio. E il trattato delle virtù di San Tommaso d'Aquino è ancora di un'attualità straordinaria. Sentite come lui descrive la superficialità. Dice: la superficialità nasce dalla forza dell'abitudine, che rende poveri e sterili le relazioni e che impedisce, adesso sentite, perché ho copiato da noi, no? Nasce dall'abitudine. L'abitudine è una macchina che macina invece di costruire. Avete capito? L'abitudine è una macchina che spezza, frantuma, invece che di costruire. Che rende poveri e sterili le relazioni e ciò impedisse di avere un rapporto autentico con gli altri, un rapporto vero con gli altri, perché il rapporto autentico, vero con gli altri, occorre praticamente un'attenta presenza, non l'abitudine. Occorre il senso della novità, della bellezza, dello stupore, della tenerezza. Impedisce, dice sempre San Tommaso d'Aquino, una conversazione cordiale. Ecco, quelle parole dure, avete capito? Quelle parole che troncano, quelle parole che tolgono il respiro. Quindi viene meno la cordialità. Ancora impedisce una vera effusione dei cuori. Si rimane distaccati, freddi, non c'è avvicinanza. Impedisce la capacità di ringraziare. Vedete che moderno che è, che sensibilità che ha. Impedisce l'incapacità di ringraziare, io dico di essere riconoscenti, di dir grazie all'altro. Mi ricordo sempre che il primo incontro che io ho avuto con padre Agostino Gemelli, il sacerdote che mi ha praticamente accompagnato, quando io fui vicino, no, a lui, perché lui era seduto dietro dalla parte mia, così della tavola, mi ha guardato e mi ha detto: grazie perché tu sei. Non ho afferrato subito. Non ho afferrato subito. Dopo ho capito che io, avendomi avvicinato per chiedergli di essere aiutato, mi ha colto come un dono. Grazie perché tu sei un dono. Allora ho capito che anche nella sua apparente, no, burberezza, perché era burbero, non sembrava burbero, aveva una finezza umana straordinaria. Grazie. Allora pensate quanto è necessario dire anche al coniuge: grazie perché tu sei un dono per me. Grazie. E poi mi ricordo che un anno dopo mi ha detto un'altra espressione per inculcarmi il senso della riconoscenza, del grazie, proprio oggi in una società che ci spinge a pensare di avere il diritto a tutto. Ci ha fatto perdere il senso del dono, che quello che ci viene dato è un dono, specialmente nell'ambito relazionale. Non è un diritto, un atto di bontà, un atto praticamente di tenerezza, un atto di affetto. Non è un diritto, è un dono. Avete capito? Allora mi ha detto: quando sarai capace di ringraziare un bambino perché suona il campanello, perché desidera vederti e incontrarti, e tu gli dirai grazie, avrai raggiunto una umanità fine, una fine umanità. E io ho dovuto fare un'esperienza, perché non si imparano queste cose velocemente, che magari ero impegnato, studiavo, oppure avevo delle attività da svolgere, suonava il campanello, andavo alla porta dicendomi: chissà chi è a quest'ora, oppure chissà che cosa mi chiederanno. E c'era un bambino, piccolino, e chiedevo: che cosa vuoi? Sono venuto a trovarti. Grazie, e aprivo la porta. Bisognava aprire la porta, no? Grazie, perché me lo aveva detto padre Agostino, che quando fossi stato capace di ringraziare un bambino per il fatto che veniva a trovarmi, avrei realizzato una umanità fine. Concludo velocemente. Invece il superamento dell'abitudine, il superamento della superficialità. E qui sapete, dovete proprio mettervi nella volontà di ricevere l'Eucaristia proprio per rinnovarvi, per scuotere l'abitudinarietà, anzi per poterla sempre più cancellare, sempre più, fino, se possibile, annullarla, magari sarà possibile nell'eternità, per poter sempre più cancellare l'abitudinarietà. perché la coppia che supera l'abitudinarietà diventa capace di vero amore, di uno sguardo reciproco, semplice, attento, sincero, buono, penetrante. Ho preso anche queste parole da San Tommaso d'Aquino. L'hai capita? No? Sono tutte parole che le troverete nel prossimo ciclo stilato. Uno sguardo semplice, perché c'è anche lo sguardo torvo, lo sguardo aggressivo, che fanno paura, fanno male. Invece lo sguardo semplice ci apre il cuore, ci apre il cuore. Attento, uno sguardo sincero, buono, penetrante. E vedete, il cancellare e il superare l'abitudinarietà fa le relazioni ricche di tenerezza, di soavità e di pace. E concludo, permette un cammino di conversione. L'Eucaristia è vera quando la coppia si pone disponibile e maleabile nelle mani di Dio. E andare all'Eucaristia è praticamente rendersi disponibili a Dio, che continua nel ritmo della storia ad offrirci il proprio Figlio come dono di salvezza. Continua nel ritmo della storia ad offrirci il proprio Figlio. E allora, vedete, il desiderio di diventare disponibile a Dio, prima di tutto con l'atteggiamento di riconoscenza, grazie. Ecco perché il termine Eucaristia vuol dire grazie. La sua traduzione greca vuol dire grazie. Grazie, Padre, perché anche oggi ci hai donato il tuo Figlio come salvezza. E poi è chiaro che renderci disponibili a Dio è diventare poi anche fidabili a Dio, ci fidiamo a Dio. C'è un'espressione nella lettura di oggi che può essere qui applicata benissima, di diventare dei vasi che Dio modella in continuazione, che lui sa modellare in continuazione. E anche quando il vaso si spezzasse, lui che è il modellatore per eccellenza, lo tornerà a rinnovare, a far nuovo questo vaso. Ecco per cui allora c'è questo affidamento a Dio. E allora dall'Eucaristia deve scaturire il desiderio e l'ansia di convertirsi, che rende gli sposi capaci di mettere Dio al centro della loro vita, Dio al centro della loro vita. Il primo comandamento: io sono il Signore Dio tuo e non ti farai altri dei nella tua vita. Conversione che permette di mettere il coniuge, i figli, al centro del cuore. Più di ogni interesse, quello che mi interessa è il coniuge, quello che ci interessa sono i figli. Anche se dobbiamo rivedere tante cose, anche se dobbiamo rinnovarci in tante cose, anche se dobbiamo metterci in perdita, oppure se abbiamo la sensazione di metterci in perdita. E terzo, l'Eucaristia rende gli sposi capaci di essere ammaestrati da Dio, perché praticamente gli sposi diranno le parole che ha detto Pietro a Gesù, che è la conclusione del sesto capitolo di Giovanni, quando, dopo che Gesù aveva ripetuto per l'ennesima volta: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà in sé la vita eterna. E dinanzi a queste parole così incomprensibili per la mentalità giudaica, i giudei presenti hanno voltato le spalle e se ne sono andati. Solo gli apostoli non hanno avuto il coraggio di andarsene, ma sono rimasti sconcertati anche loro. Ed allora Gesù, vedendoli praticamente così sconcertati dinanzi a queste parole rivoluzionarie che chiedevano un'adesione radicale al suo pensiero, di coglierlo poi nel mistero che avrebbe reso memoria per la nostra salvezza nell'Eucaristia, allora ha detto: volete andarvene anche voi? Perché io non vi obbligo, perché io non vi costringo, perché io, per necessità di verità, devo rispettare la vostra libertà. Volete andarvene? E allora Pietro ha detto le parole che dobbiamo dire a noi, dobbiamo dire anche noi a Dio sempre: Signore, dove vuoi che noi andiamo se solo tu hai parole di vita eterna? Perché dobbiamo praticamente non desiderare di essere ammaestrati da Dio e quindi diventare familiari alla sua parola? Perché dove noi possiamo andare? No, alle filosofie, alle varie scuole psicologiche, alle varie scuole psicoanalitiche, ai vari maestri che ci sono nel mondo, ai chiromanti che ce ne sono tanti, che quando qualche persona mi dice che vado al chiromante mi cadono tutte le forze. Dopo non la tratto male, perché magari non voglio togliere quella speranza, perché non è il chiromante che aiuta, è la speranza di poter essere aiutato che aiuta, avete capito? No? Da chi? Da Dio solo. E dopo ascoltiamo anche tutti gli altri che ci possono aiutare, ma la parola di Dio ci aiuta a discernere se negli altri c'è la verità e il vero aiuto. E concludo con le parole di Isaia, capitolo 54, versetto 13: e tutti saranno ammaestrati da Dio. Grazie.